good night, ladies. Ladies, good night. It's time to say goodbye. Let me tell you now, good night, ladies. Ladies, good night. It's time to say goodbye. Now all night long you've been drinking your tequila, but now you've sucked your lemon peel dry, so why not get high and good night, ladies. Ladies, good night. Good night, ladies. Oh, ladies, good night. It's time to say goodbye. Good night, sweet ladies. Oh, ladies, good night. It's time to say goodbye. Bye-bye. Oh, we've been together for the longest time, but now it's time to get high. Come on, let's get high and good night, ladies. Ladies, good night. Oh, I'm still missing my other half. Oh, it must be something I did in the past. Don't it just make you wanna laugh? It's a...
Benvenute a tutte le persone in ascolto su Radio Wombat. Questo è un nuovo format dal titolo A Bassa Voce.
Piano piano.
Piano piano.
Lemme lemme.
Lo scopo di questo nuovo programma è quello di farvi addormentare in maniera dolce, pacata.
Depressiva.
Un pochino, almeno per questa puntata.
E poi le altre, vedi come decolla.
Vediamo, vediamo. Allora, presentiamoci. Io sono Favole, qui con me abbiamo Ginox.
Hai detto mi presentavo io.
Allora presentati.
Ginox.
Ginox. Allora, innanzitutto diciamo
i contatti di Radio Wombat, la parte noiosa trasmissione, che già inizia a essere propedeutica al sonno.
Esatto, con questo piano solo di Debussy di sottofondo. Allora, potete ascoltarci in streaming su radiowombat.net, potete scriverci apposta wombat@insiberia.net. E potete anche ascoltarci sulle onde medie al 1359. Allora, iniziamo quindi il nostro nuovo format con delle letture.
Mi piace questa cosa del format.
Ti piace, ti piace. Voglio essere più professional possibile. E, perché comunque spieghiamo un attimo il programma, no? Sì, è un programma per la buonanotte, però in cosa consiste questa buonanotte?
Nell'annoiarvi a morte.
Allora, scherzi a parte, oddio, dipende da voi e da noi. Comunque, faremo delle letture di vario tipo. Per questa puntata abbiamo scelto le lettere. Lettere d'amore, lettere dal carcere e ancora lettere dal carcere e ancora lettere d'amore, a volte anche insieme, perché ad esempio a un certo punto leggeremo il De Profundis di Oscar Wilde, che
sì, non tutto, tranquilli.
No, abbiamo fatto una selezione tagliata con l'accetta, diciamo.
Sì, a caso.
No, dai, non dire così.
No, no, non a caso, non è vero. Se hai letto tutto, se hai fatto il lavoro sul testo serio, ecco, con parecchi testi critici, e alla fine abbiamo optato per una sintesi efficace.
Ok, va bene, ora così già ci abbandoneranno tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, ma insomma, dai, iniziamo. La prima lettera che abbiamo selezionato, anzi sono due lettere in realtà, la prima la leggerò io, la seconda la leggerà Ginox. La prima lettera di Nicola Sacco è una lettera che lui ha scritto al figlio Dante 5 giorni prima dell'esecuzione, anche se poi in realtà il figlio la riceverà molto tempo dopo. Chi è Nicola Sacco? Nicola Sacco, insieme a Bartolomeo Vanzetti, il 23 agosto del 1927 furono giustiziati sulla sedia elettrica nel penitenziario di Charleston, negli Stati Uniti. È una storia che tutti conosciamo, comunque vogliamo un attimo parlarvene perché per introdurvi appunto queste lettere, che non sono appunto scritte dal niente, ma hanno dei precedenti politici molto drammatici. Forse voi avrete visto il film musicato da Ennio Morricone, e dopo metteremo anche appunto un brano tratto da questa colonna musica. E in pratica Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti vennero arrestati il 5 maggio del 1920 perché nei loro cappotti vennero trovati dei volantini anarchici e anche alcune armi. Poi 3 giorni dopo furono anche accusati di una rapina avvenuta a South Bend Tree, un sobborgo di Boston, e in pratica dopo 7 anni di udienze, il 23 agosto del 27 a 00:19, i due uomini vennero uccisi proprio sulla sedia elettrica. Iniziamo la lettura di Nicola Sacco al figlio Dante, quindi della prima lettera. Mio carissimo figlio e compagno, sin dal giorno che ti vidi per l'ultima volta ho sempre avuto idea di scriverti questa lettera, ma la durata del mio digiuno e il pensiero di non potermi esprimere come era mio desiderio mi hanno fatto attendere fino ad oggi. Non avrei mai pensato che il nostro inseparabile amore potesse così tragicamente finire, ma questi 7 anni di dolore mi dicono che ciò è stato reso possibile. Però questa nostra separazione forzata non ha cambiato di un atomo il nostro affetto, che rimane più saldo e più vivo che mai. Anzi, se ciò è possibile, si è ingigantito ancor più. Molto abbiamo sofferto durante il nostro lungo calvario. Noi protestiamo oggi, come protestammo ieri e protesteremo sempre per la nostra libertà. Se cessai il mio sciopero della fame, lo feci perché in me non era rimasta ormai alcuna ombra di vita, ed io scelsi quella forma di protesta per reclamare la vita e non la morte. Il mio sacrificio era animato dal desiderio vivissimo che vi era in me per ritornare a stringere tra le mie braccia la tua piccola cara sorellina Ines, tua madre, te e tutti i miei cari amici e compagni di vita, non di morte. Perciò, figlio, la vita di oggi torna calma e tranquilla a rianimare il mio povero corpo, seppure lo spirito rimane senza orizzonte e sempre sperduto tra tetre, nere visioni di morte. Ricordati anche di ciò, figlio mio. Non dimenticarti giammai, Dante, ogni qualvolta nella vita sarai felice, di non essere egoista. Dividi sempre le tue gioie con quelle più infelici, più poveri e più deboli di te, e non essere mai sordo verso coloro che domandano soccorso. Aiuta i perseguitati e le vittime perché essi saranno i tuoi migliori amici. Essi sono i compagni che lottano e cadono, come tuo padre e Bartolomeo lottarono e oggi cadono per aver reclamati felicità e libertà per tutte le povere cenciose folle del lavoro. In questa lotta per la vita tu troverai gioia e soddisfazione e sarai amato dai tuoi simili. Continuamente pensavo a te, Dante mio, nei tristi giorni trascorsi nella cella di morte. Il canto, le tenere voci dei bimbi che giungevano fino a me dal vicino giardino di gioco ove vi era la vita e la gioia spensierata, a soli pochi passi di distanza dalle mura che serrano in un'atroce agonia 3 anime in pena. Tutto ciò mi faceva pensare a te e a Ines insistentemente e vi desideravo tanto, oh tanto, figli miei. Ma poi pensai che fu meglio che tu non fossi venuto a vedermi in quei giorni, perché nella cella di morte ti saresti trovato al cospetto del quadro spaventoso di 3 uomini in agonia, in attesa di essere uccisi, e tale tragica visione non so quale effetto avrebbe potuto produrre nella tua mente e quale influenza avrebbe potuto avere nel futuro. D'altra parte, se tu non fossi un ragazzo troppo sensibile, una tale visione avrebbe potuto esserti utile in un futuro domani, quando tu avresti potuto ricordarla per dire al mondo tutta la vergogna di questo secolo, che è racchiusa in questa crudele forma di persecuzione e di morte infame. Sì, Dante mio, essi potranno ben crocifiggere i nostri corpi come già fanno da 7 anni, ma essi non potranno mai distruggere le nostre idee, che rimarranno ancora più belle per le future generazioni a venire. Dante, per una volta ancora ti esorto ad essere buono ed amare con tutto il tuo affetto tua madre in questi tristi giorni, ed io sono sicuro che con tutte le tue cure e tutto il tuo affetto ella si sentirà meno infelice. E non dimenticare di conservare un poco del tuo amore per me, figlio, perché io ti amo tanto, tanto. I migliori miei fraterni saluti per tutti i buoni amici e compagni, baci affettuosi per la piccola Ines e per la mamma, e a te un abbraccio di cuore dal tuo padre e compagno.
Say there, have you heard the news? Sacco worked at trimming shoes. Vanzetti was a traveling man. Pushed his cart round with his hands. Two good men's alive are gone. Sacco and Vanzetti are gone. Two good men's alive are gone. Left me here to sing this song. Sacco came from across the sea, somewhere over Italy. Vanzetti, born of parents fine, drank the best Italian wine. Sacco sailed the sea one day, ended up in Boston Bay. Vanzetti sailed the ocean blue, ended up in Boston too. Two good men's a long time gone. Sacco and Vanzetti are gone. Two good men's a long time gone. Left me here to sing this song. Sacco was a family man. Sacco's wife 3 children had. Vanzetti was a dreaming man. Book was always in his hand. Sacco made his bread and butter, being the factory's best shoe cutter. Vanzetti worked both day and night, taught the people how to fight. Two good men's a long time gone. Sacco and Vanzetti.
Se non succede niente, ci giustizieranno dopo mezzanotte. Allora sono qui, sincero, con amore e con il cuore aperto, come lo sono stato ieri. Non piangere, Dante, per le tante tante lacrime sprecate, come quelle di tua madre, sprecate per 7 anni senza nessun buon esito. Figliolo, invece di piangere, sii forte, sii coraggioso, sii capace di essere di conforto alla mamma. E quando vorrai distrarla dalla solitudine umiliante, portala a passeggiare a lungo nella quiete campestre, cogliendo fiori qui e là. E all'ombra degli alberi, accanto alla musica delle acque, amerà molto la tranquillità della natura. E anche tu, di certo. Ma ragazzo, ricorda, non usare tutto te stesso. Tieni una parte di te per aiutare i deboli che ti stanno accanto. I più deboli che gridano aiuto, i perseguitati e le vittime. Sono tuoi amici, amici miei e tuoi. Sono i compagni che combattono. Sì, e a volte cadono. Come tuo padre. Tuo padre e Bartolo sono caduti. Hanno combattuto e sono caduti ieri per la conquista della gioia e della libertà per tutti. Nella lotta della vita troverai più amore e nella lotta sarai anche amato.
Father, yes, I am a prisoner. against us is the law with its immensity of strength and power. Against us is the law. Police know how to make a man a guilty or an innocent. Against us is the power. Shameless lies that men have told will evermore be paid in gold. Against us is the power of the gold. Against us is the racial hatred and the simple fact that we're poor.
Eccoci qua di nuovo. Questa era la bellissima voce di John Baez con la musica di Ennio Morricone che citavamo prima. E adesso passiamo a un altro grandissimo autore dell'Ottocento, ovvero Oscar Wilde.
Lui. L'avevamo anticipato.
Il nostro dandy preferito.
Io conosco solo lui in realtà. Cioè, dimmi un dandy Oscar Wilde, non ne conosco altri.
Ma è più che sufficiente. Vabbè. Più che sufficiente. Allora, qui però lo vediamo, lo ascoltiamo in una veste un po' diversa dal solito, perché noi lo conosciamo per essere molto sarcastico, sagace, molto...
Nei salotti più che altro ce lo immaginiamo.
Soprattutto era uno che prendeva per il culo tantissimo, no? E aveva sempre la frecciatina pronta, con i suoi famosi aforismi, insomma... Un personaggio un po' scomodo anche, no? Per l'epoca. E invece qua, che cosa leggiamo di Oscar Wilde? Una delle più lunghe lettere, probabilmente, della letteratura inglese, il De Profundis. La vicenda più triste di Oscar Wilde sappiamo essere quella della sua incarcerazione. Nel 1897, appunto, lui scrive questa lunga lettera dal carcere, dalla prigione di Reading, detta anche della Regina, quindi la prigione della Regina.
No, ma era più interessante Reading.
Reading, fa proprio scritto Reading.
Forte, no?
Quindi ci stiamo dentro. E che ci faceva in prigione? Lo sai? Lo sai? Dai che lo
allora,
sai.
Non le vacanze.
No?
No, non era luogo di villeggiatura dei dandy. Era stato incarcerato per il tremendo reato di sodomia.
Sodomia. Tremendo. Un sodomita, pensa te. Ma chi l'avrebbe mai detto? Ebbene sì. E quindi che fa? Lui dalla rabbia che prova da questa incarcerazione, perché si può parlare di rabbia almeno leggendo il De Profundis in un certo senso,
è una lunga lamentazione.
Una lunga, lunga lamentazione, giusto per allietarvi un po' la nottata. E noi però abbiamo selezionato dei pezzettini piccini,
sì,
piccini.
Anche... È una lunga lettera scritta al proprio compagno in cui sostanzialmente analizza in maniera un po' come lui, no? Cioè molto egocentrica e
narcisa.
E narcisa la loro relazione. La classica lettera
incazzata all'amante,
sì.
Ma incazzata di brutto in realtà. Sì. Poi si prende tutte le colpe, però non vi vogliamo svelare il finale, quindi ve lo leggeremo in due parti. Allora, il suo amante, chiamiamolo così perché compagno forse, non sì, so se è la parola
vero,
ne cita
altri anche, che definisce amici.
Amici, il suo affezionato amico, si chiamava Alfred Douglas. E qua inizia invece chiamandolo Bosi, quindi aveva anche un soprannome abbastanza simpatico, no? Bosi, con l'accento inglese magari, no? Un po' così.
Sapessi farlo.
Nemmeno
non
io,
sono
però.
Capace.
Però così è. Quindi, dal carcere di Sua Maestà, Reading, appunto, leggiamo la prima parte del De Profundis. Caro Bosi, dopo una lunga e infruttuosa attesa mi sono deciso a scriverti, tanto per il tuo bene quanto per il mio, perché non mi piacerebbe pensare di avere trascorso due lunghi anni di prigione senza aver ricevuto neanche una sola riga da te, né alcuna notizia o messaggio, eccettuati quelli che mi hanno dato dolore. La nostra tanto malaugurata e deprecabile amicizia si è conclusa per me con la rovina e il pubblico disonore. Tuttavia, il ricordo del nostro antico affetto mi fa spesso compagnia e il pensiero che l'odio, l'amarezza e il disprezzo debbano per sempre occupare quel posto che una volta l'amore occupava nel mio cuore è molto triste per me. Penso che tu stesso senta nel tuo cuore che scrivermi, mentre mi trovo nella solitudine della vita di prigioniero, sia meglio che non pubblicare le mie lettere senza il mio permesso o dedicarmi poesie richieste, anche se il mondo non saprà nulla delle parole di dolore o di passione, di rimorso o di indifferenza che tu riterrai di mandarmi come risposta o invocazione. Non ho alcun dubbio che in questa lettera, nella quale dovrò parlare della tua vita e della mia, del passato e del futuro, di cose dolci tramutate in amarezza e di cose amare che possono essere tramutate in gioia, ci sarà molto che ferirà la tua vanità nel vivo. Se questo succederà, leggi e rileggi la lettera fino a che essa non ucciderà la tua vanità. Se trovi in essa qualcosa di cui senti di essere ingiustamente accusato, ricordati che si dovrebbe essere grati che esista una colpa di cui si possa essere ingiustamente accusati. Se ci fosse in essa anche un solo brano che ti farà venire le lacrime agli occhi, piangi come si piange in prigione dove il giorno, non meno della notte, è riservato alle lacrime.
Afferrami i pulpi e sfila la matassa. Non giustificarmi dicendo che tutto passa. Ero il tipo che ferisce di risposta ti ringrazia. Iri di pancea, asciutta la pantalassa. Occhi come mille corrose, senza voce. Conforto il me bambino disperato sul termosifone. Non sprecare acqua, intimo tra le note. La felicità è un infimo predatore. Non lo abbatti, se ti alleni o con la pratica. Con un dotto studio, con un asso nella manica. Fattelo amico e getta via la sciabola. Erode sporche maschere, il flusso di ogni tua lacrima. E nell'anima, la potenza che vai cercando. Te l'hanno già detto, ma in nessun luogo l'hai trovata. Credi che la serenità venga data a random, ma fidati se dico che la tua è solo inquinata. Splendi come luce su una foglia, sei rugiada. Sei specchio del fuoco che mi brucia dentro. Sei sempre andato avanti con una ruota bucata. Sei fonte salina che lo sta spegnendo. Lacrima, vecchia amica, dove sei finita? Lacrima, sei sparita. ferita, compagna di una vita.
Lacrima, vecchia amica,
dove sei finita?
Lacrima,
sei sparita, compagna di una vita.
Io mi ricordo, mi vedo da bambino, mi guardo ma non mi assomiglio quanto ero piccino. Sondo quel sorriso, lo vedo un po' più vivido, pronto a celare molto più di un livido. E quella trasparenza che prima o poi tornerà, portando cicatrici e toppe della tua età. Io non arretro, ti abbraccio anche se sei uno straccio. Due mozzi su una scialuppa di salvataggio, seppellito nella mia memoria, alterato nei meandri della nostra storia. Provavi a costruirti ma senza fondamenta, perso in quel capitolo chiamato adolescenza. E lo sappiamo entrambi che non potevi piangere, perché per papà un vero uomo non ha lacrime. Basta una lacrima per cambiare il mondo, me lo scrivo dentro, non ci credo fino in fondo.
Splendi come luce su una foglia, sei rugiada,
sei specchio del fuoco che mi brucia dentro.
Sei sempre andato avanti con una ruota bucata,
sei fonte salina che lo sta spegnendo.
Lacrima, vecchia amica, dove sei finita?
Lacrima, sei sparita, compagna di una vita.
Lacrima, vecchia amica, dove sei finita?
Lacrima, sei sparita, compagna di una vita.
Abbiamo un sacco, però sappi che sto contesto, ma le resto in scacco con un sacco. È stato un pugile, c'è ruggine sui miei guantoni. Guaglioni come me, più che farsi da parte, sanno farsi e basta la bohème. La mia vista cala, o ti vedo più lontana dell'effettiva distanza che ci separa. Punta nel buio dei miei occhi e spara, buca questo cielo, almeno finché non sarò più in grado di guardarmi indietro. Carta vetro, queste lacrime del senso della vita, due linee scritte in fila su una lapide, rapide, uscite dall'immagine dell'emozione. Se ti avvicini vedrai gocce in cristallizzazione. Queste sere nere sono spesse, ma adesso c'è un tiro in tangenziale contro mano e taglia la corsia di digerie, macerie compresse dentro una bolla d'aria nella mente che non va più via.
Lo vedi ora che l'incapacità di stare da solo, la tua natura così esigente nel richiedere costantemente l'attenzione e il tempo altrui, la tua mancanza di qualsiasi capacità di una prolungata concentrazione intellettuale, lo sfortunato incidente, che proprio voglio pensare che non fosse più di questo, a causa del quale tu non eri stato ancora capace di acquistare il carattere di Oxford nelle faccende intellettuali. Intendo dire che non eri mai stato capace di giocare elegantemente con le idee, ma eri arrivato semplicemente alla violenza di opinioni. E che tutte queste cose, unite al fatto che i tuoi desideri e i tuoi interessi erano per la vita e non per l'arte, furono tanto dannose al tuo progresso nella cultura quanto lo furono al mio lavoro di artista? Quando paragono la mia amicizia con te alla mia amicizia con uomini ancora più giovani, come John Gray e Pierre Louis, mi vergogno. La mia vita vera, la mia vita più elevata, era con loro e quelli come loro. Ricorda inoltre che ancora non ti conosco. Forse dobbiamo ancora conoscerci l'un l'altro. Per quanto ti riguarda, non ho che quest'ultima cosa da dirti. Non avere paura del passato. Se qualcuno ti dirà che è irrevocabile, non credergli. Il passato, il presente e il futuro non sono che un unico momento agli occhi di Dio, alla cui luce dovremmo cercare di vivere. Tempo e spazio, successione ed estensione, sono semplici condizioni accidentali del pensiero. L'immaginazione le può trascendere e muoversi in una libera sfera di esistenze ideali. Anche le cose sono, nella loro assenza, ciò che noi scegliamo che siano. Una cosa è a seconda del modo in cui la guardiamo. Dove gli altri, dice Blake, non vedono che l'alba che sorge dalla collina, io vedo i figli di Dio che gridano di gioia. Quello che al mondo e a me sembrava il mio futuro, l'ho persi irriparabilmente quando mi lasciai trascinare a intraprendere un'azione legale contro tuo padre. Oserei dire che l'avevo perso molto tempo prima. Ciò che è davanti a me è il mio passato. Devo costringermi a guardarlo con occhi diversi, a farlo guardare dal mondo con occhi diversi, a farlo guardare da Dio con occhi diversi. Questo non posso farlo ignorandolo, sprezzandolo, lodandolo o rinnegandolo. Posso farlo soltanto accettandolo pienamente come una parte inevitabile dell'evoluzione della mia vita e del mio carattere, chinando il capo di fronte a tutto ciò che ho sofferto. Questa lettera, con i suoi cambiamenti, con gli stati d'animo incerti, con il disprezzo e l'amarezza, con le aspirazioni e la sua incapacità di realizzarle, mostra con molta chiarezza quanto io sia lontano dalla giusta disposizione dell'anima. Ma non dimenticare a quale terribile scuola io siedere per il mio compito. E per quanto incompleto, imperfetto io sia, tuttavia, tu puoi avere ancora molto da imparare da me. Tu venisti da me per imparare il piacere della vita e il piacere dell'arte. Forse sono stato scelto per insegnarti qualcosa di più splendido, il significato del dolore e la sua bellezza. Il tuo affezionato amico, Oscar Wilde.
Dalla regia Wombat, Radio Wombat.
Siamo tornati dal De Profundis.
Da questo grande Profundis profondo.
Che era difficilissimo da leggere perché avevamo la versione quella, l'economica di 5.000 pagine scritte minuscole.
Esatto.
Cioè, ma proprio piccole. Cioè, io ho anche gli occhiali da presbite e non vedevo un cazzo lo stesso.
È stata una lettura difficile, molto difficile.
L'amore per l'arte, altro che Oscar Wilde.
Cari miei,
l'abnegazione, ci abbiamo lasciato gli occhi su questa cosa. E poi dite che non vi vogliamo bene.
ma adesso forse non vi vogliamo così bene.
No, adesso abbiamo un pezzo d'attualità, sostanzialmente triste attualità. Cioè, nel leggere tutte queste lettere, di cui le prime due peraltro erano da due condannati a morte, e veniva un collegamento, tristemente speriamo di no, però
Wilde in realtà non è stato condannato a morte.
No, i primi due erano Sacco e Vanzetti.
Ah, Sacco e Vanzetti.
Wilde è uscito.
Certo. No, è che quando cercavamo le lettere, ci siamo dati come tema le lettere, ovviamente l'attualità è arrivata molto forte e
quindi volevamo leggervi sostanzialmente una lettera di Alfredo Cospito, che è un anarchico italiano che speriamo non termini la sua esistenza in una maniera drammatica come quella di Sacco e Vanzetti, Le vicende sono abbastanza note alla cronaca, nel senso che
direi proprio di sì.
È stato un caso giudiziario particolarmente e stranamente seguito, diciamo, per quello che
ci aspettavamo,
la normale infosfera del movimento anarchico, no? Cioè, di solito non ci sono casi che appaiono così in maniera eclatante sui quotidiani.
Ma infatti
siamo
andati
per i quali
un po' sul
tanta gossip. Gente che non diciamo che non appartiene ai giri di movimento si è espressa, no? Nel senso che c'è tanta gente, anche intellettuali, associazioni, si è espressa su questo caso. E l'attuale situazione, vabbè, il caso è un caso giudiziario, di una persona che è finita al 41 bis su delle vicende giudiziarie che la magistratura ha risolto come chiare, però in realtà prestano molti dubbi, se non interpretativi, nelle cose, quantomeno sulla proporzionalità del reato rispetto alla pena rispetto al reato. Cospito si è trovato al 41 bis e ha iniziato uno sciopero della fame per uscirne.
Ma nessuno ha intenzione di farlo uscire. Anzi,
no,
c'è un
per ora le vie giudiziarie sono quasi terminate. Cioè, l'ultimo pezzo della vicenda che è di qualche giorno fa, di cui non si sa ancora l'esito, almeno io non lo so e credo non si sappia ancora,
non
si sono ancora pronunciati, ma è che lui ha chiesto i domiciliari per motivi di salute. Quindi questo non lo farebbe uscire dal 41 bis, diciamo, per sempre. Gli darebbe una pausa sostanzialmente per passare del tempo con la famiglia, visto che ha perso 40 passa chili e lo sciopero dura da ben più di 100 giorni. Quindi
ormai
tendenzialmente
siamo a 4 mesi.
Diciamo, la situazione è abbastanza drammatica, ecco. E ci è parso però che fosse giusto, nel leggere le lettere, anche dare conto di questo propaggine di attualità. Normalmente saremmo molto più letterari,
esatto,
e casuali, diciamo, nella scelta. In questo caso è una scelta che ci sentiamo sia
quasi d'obbligo, dai.
Se non d'obbligo, no, ma
no,
che ci fa piacere fare.
Sì, ci fa piacere e mi sento in dovere di fare, perché comunque è un messaggio che lui ha voluto scriverci e quindi su Radio Wombat siamo tutti d'accordo che è giusto leggere questa.
Allora leggiamo
questa lettera. La mia lotta contro il 41 bis è una lotta individuale da anarchico. Non faccio e non ricevo ricatti. Semplicemente non posso vivere in un regime disumano come quello del 41 bis, dove non posso leggere liberamente quello che voglio, libri, giornali, periodici anarchici, riviste d'arte, scientifiche e di letteratura e storia. L'unica possibilità che ho di uscire di qua è quella di rinnegare la mia anarchia e vendermi qualcuno da mettere al posto mio. Un regime dove non posso avere alcun contatto umano, dove non posso più vedere o accarezzare un filo d'erba o abbracciare una persona cara. Un regime dove le foto dei tuoi genitori vengono sequestrate, seppellito vivo in una tomba, in un luogo di morte. Porterò avanti la mia lotta fino alle estreme conseguenze, non per un ricatto, ma perché questa non è vita. Se l'obiettivo dello Stato italiano è quello di farmi dissociare dalle azioni degli e delle anarchiche fuori, sappia che io ricatti non ne subisco. Da buon anarchico credo che ognuno è responsabile delle proprie azioni, e da appartenente alla corrente anti-organizzazione non mi sono mai associato ad alcuno e quindi non posso dissociarmi da alcuno. L'affinità è un'altra cosa. Un anarchico, anarchica, coerente, non prende le distanze da altri anarchici, anarchiche, per opportunismo o convenienza. Ho sempre rivendicato con orgoglio le mie azioni, anche nei tribunali, per questo mi ritrovo qui, e mai criticato quelle degli altri compagni e compagne, tantomeno quindi in una situazione come quella in cui mi ritrovo. Il più grande insulto per un anarchico, anarchica, è quello di essere accusato di dare o ricevere ordini. Quando ero a regime di alta sorveglianza avevo comunque la censura e non ho mai spedito pizzini, ma articoli per giornali e riviste anarchiche. E soprattutto ero libero di ricevere libri e riviste e scrivere libri, leggere quello che volevo. Insomma, mi era permesso di evolvere, vivere. Oggi sono pronto a morire per far conoscere al mondo cosa è veramente il 41 bis. 750 persone lo subiscono senza fiatare, mostrificati di continuo dai mass media. Ora tocca a me. Mi avete prima mostrificato come il terrorista sanguinario, poi mi avete santificato come l'anarchico martire che si sacrifica per gli altri. Adesso mostrificato di nuovo come capo della terribile Spectra. Quando tutto sarà finito, non ho dubbi, portato sugli altari del martirio, grazie, no, non ci sto. Ai vostri sporchi giochetti politici non mi presto. In realtà, il vero problema dello Stato italiano è quello che non si venga a sapere tutti i diritti umani che vengono violati in questo regime. Il 41 bis, in nome di una sicurezza per la quale sacrificare tutto. Beh, ci dovevate pensare prima di mettere un anarchico qui dentro. Non so le reali motivazioni e le manovre politiche che ci sono dietro. Il perché qualcuno mi abbia usato come polpetta avvelenata in questo regime. Era abbastanza difficile non prevedere quali sarebbero state le mie reazioni davanti a questa non vita. Uno Stato, quello italiano, degno rappresentante di un'ipocrisia, di un Occidente che dà continue lezioni di moralità al resto del mondo. Il 41 bis ha dato lezioni repressive ben accolte da stati democratici come quello turco. I compagni e le compagne curdi ne sanno qualcosa, e quello polacco. Sono convinto che la mia morte porrà un intoppo a questo regime e che i 750 che lo subiscono da decenni possano vivere una vita degna di essere vissuta, qualunque cosa abbiano fatto. Amo la vita, sono un uomo felice, non vorrei scambiare la mia vita con quella di un altro. E proprio perché la amo, non posso accettare questa non vita senza speranza. Grazie, compagni e compagne del vostro amore, sempre per l'anarchia, mai piegato, Alfredo.
Siamo polvere nell'atmosfera, vapore che scompare, un suono effimero nell'aria, e quando vi è la sera, il buio non ha maschere e resta la tua parte quella vera, senza la barriera. Pensieri che si affollano dentro al cervello, la vita che accarezza col coltello, l'uomo nello specchio che ha suonato il campanello. Se tu quando non vedi più la faccia da pischello nel riflesso, andiamo nella stessa direzione, anche se non te tange la questione, anche se quando guardi nel mio sguardo vedi già la soluzione. La vita non perdona ed è il bastone la sua spiegazione. L'ho visto coi miei occhi quando cambia il vento, è come sbattere la testa sul cemento. Ti ricorda che sei vivo e che sei dentro la merda fino al collo e non c'è tempo per lo spavento. Gira, la rota gira ed è un cecchino che ammazza senza prendere la mira. Sparano nel mucchio se la pagina si gira, è fine dei giochi, zio. Dicono questa è la vita, questa è la mia missiva. Le parole che ho cercato nella stiva l'ho attaccate con la calamita, nella forgia col martello da materia viva, perché ancora tocca vive vecchia mala vita. Non è la caduta e l'atterraggio se ha avuto senso questo viaggio, e il mare all'orizzonte non è che un miraggio, e finirà la batteria che muove l'ingranaggio. Sto ancora in quel cortile nell'83, ma non ti trovo e se ti cerco non trovo neanche me. Ma ogni notte ci riprovo di nuovo, perché so che niente è per sempre, neanche la morte. Gira, va giù quello che è in cima, e tutto non è più come prima. Occhi dentro gli occhi tu indovina, com'è, com'è che tutto cambia, dice questa è la vita. Gira, la rota gira, ma mai all'incontrario, fino alla fine un unico binario. E tu, tu non sei straordinario, e tutto si risolve quando scende il sipario. Siamo polvere che passa fra le dita e se ne va, pioggia sull'asfalto che si asciugherà. Siamo sabbia dentro una clessidra, una faccia scolpita da lacrime che scavano senza pietà. Siamo battiti di un eco sempre più distante, che poi sparisce in un istante. Non lo capisci prima, ma siamo qualcosa di così importante, così grande, che al sole poi si scioglie come brina. Così mi sveglio una mattina e non so più chi sono e non so più chi sei. Provo a rimettere per bene tutti quanti i pezzi in fila, ma trovo solo il conto degli errori miei, che se potessi
potessi li riporterei tutti al punto di partenza, prima dell'odio e della scienza, prima del fomento e del veleno, in quattro in quella stanza, a dividerci le rime e l'incoscienza. Adesso in questa assenza la mia onda si infrange e l'ombra dietro me ha sempre più la forma di una falce. Mi dico non si piange, mi ripeto, non si torna indietro, mentre scivolo nel buio insieme al mio segreto. Fino alla fine, fino in fondo, tutto deve andare come le mie parole in questo temporale. Ma non è ancora giunto il tempo per il gran finale. So che certe volte anche chi parte rimane.
Gira, la rotta gira, va giù quello che è in cima, e tutto non è più come prima. Occhi dentro gli occhi, tu indovina com'è, com'è che tutto cambia, dice questa è la vita. Gira, la rotta gira, ma mai all'incontrario, fino alla fine un unico binario. E tu non sei straordinario, e tutto si dissolve quando scende il sipario.
Eccoci, tornati. Finiti i Colle del Fomento.
Finiti i Colle del Fomento. Pezzo molto bello. Polvere si chiama, dall'ultimo album, Adversus.
Insieme a Roy Paci.
Esatto, questo insieme a Roy
che
Paci.
Che fa il trombettiere.
Il trombettiere. Allora, siamo giunti alla fine della trasmissione. E
chiudiamo. In bellezza.
Chiudiamo in bellezza, sì. Abbiamo deciso di leggere una poesia di Frida Kahlo.
D'amore.
Una poesia d'amore, quindi appunto ci allontaniamo dal carcere, dai brutti pensieri e diciamo che, insomma, oddio, anche l'amore di Frida non è che fosse proprio un pensiero così felice.
Vabbè, però questa poesia è bella, va bene?
Esatto, è una poesia molto molto bella. Con cui appunto vi salutiamo, quindi leggeremo la poesia, metteremo l'ultimo pezzo.
Certo, perché ora questo erano i gattini.
E grazie di averci ascoltate e ascoltati in questa prima puntata. Siamo molto contenti, almeno io sono molto contenta.
Io non sono mai contenta.
Forse un po'... certo, ovviamente. No, io vabbè, sono un po' imbarazzata perché, insomma, diciamo che... Non è così facile fare la regia di questa trasmissione.
Ho progettato un format difficilissimo.
È un po' difficile, effettivamente sì, quindi scusate se abbiamo scazzato con varie...
Non ti scusare mai.
Con varie cose, no? Vabbè, alla fine della prima puntata...
Non gli dà confidenza.
Ai, va bene, va bene. Allora, mi autodedico e vi dedico questa poesia di Frida Kahlo. Ti meriti un amore... che ti voglia spettinata. Ti meriti un amore che ti voglia spettinata, con tutto e le ragioni che ti fanno alzare in fretta, con tutto e i demoni che non ti lasciano dormire. Ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura, in grado di mangiarsi il mondo quando cammina accanto a te, che senta che i tuoi abbracci sono perfetti per la sua pelle. Ti meriti un amore che voglia ballare con te, che trovi il paradiso ogni volta che guarda nei tuoi occhi, che non si annoi mai di leggere le tue espressioni. Ti meriti un amore che ti ascolti quando canti, che ti appoggi quando fai la ridicola, che rispetti il tuo essere libera, che ti accompagni nel tuo volo, che non abbia paura di cadere. Ti meriti un amore che ti spazza via le bugie, che ti porti il sogno, il caffè e la poesia. Grazie, ciao, buonanotte.
I'm gonna drive you through the night down the hill. I'm gonna tell you something you don't want to hear. I'm gonna show you where it's dumped, but have no fear. Something inside you is hard to explain. There's something inside you, boy, and you're still the same. I'm giving you a night core to tell you how I feel. Something inside you.